Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti nella nostra rubrica dedicata alla nostra città. Bentrovati da Eliana Storri e in studio, come sempre con noi, Nicoletta Fattorosi Barnaba, che salutiamo. Nicoletta, bentrovata.
Bentrovata Eliana, bentrovati ai nostri ascoltatori.
È in corso la mostra Memorie dal sottosuolo, ritrovamenti archeologici tra il 1980 e il 2006 a Roma, presso le Olearie Papali in Piazza della Repubblica, ed è lo spunto per parlare degli innumerevoli scavi che sono stati fatti nella nostra città e conseguentemente altrettanti ritrovamenti importanti. Iniziamo dalla mostra. Cosa possiamo vedere, Nicoletta, in questa mostra che sarà aperta, rimarrà aperta fino al primo luglio?
Sì, perché è stata prorogata. Esatto, perché appunto è stata una mostra che ha richiamato moltissime persone e ci sono in mostra i reperti di scavi di tantissimo tempo, che peraltro scavi che avevano già arricchito collezioni ottocentesche di soprattutto statue, reperti, perché statue intere non sempre è facile trovarle, non solo sotto il sottosuolo romano ma anche nel suburbio, tipo Vermicino, tipo l'Aurelia, la Salaria. Quindi troviamo veramente sarcofagi, statue, e sono tutti i reperti che ci fanno capire la ricchezza del nostro sottosuolo. E l'abbiamo già detto tante volte nelle nostre trasmissioni, ma è importante sapere che noi camminiamo sempre sulla storia qui a Roma, no? Non soltanto nel centro storico, quindi, ma anche vicinissimo alla città, dove oggi ci sono quartieri quasi centrali ormai. E questa idea di questa mostra è veramente eccezionale, perché veramente sfrutta peraltro una zona, un luogo poco conosciuto dai romani stessi, perché tutto quello che riguardava le terme di Diocleziano sappiamo perfettamente tutto e di più, perché essendosi poi messa nelle terme la Basilica di Santa Maria degli Angeli, sicuramente andando a vedere la Basilica notizie sulle terme si hanno.
Quindi perché poco conosciuta dai romani?
Poco conosciuta perché è la parte sottostante, che peraltro non era aperta fino a poco tempo fa. E la storia di questa zona, diciamo, di questo sottosuolo romano è abbastanza particolare, perché bisogna arrivare a Gregorio XIII a Boncompagni. Siamo alla fine del 1500, se non mi sbaglio 1572-1585 è stato il pontificato di Gregorio XIII, che è il pontefice subito prima di Sisto V, il quale volle sfruttare le strutture termali preesistenti per inserire la sede della nona pontificia. Vorrei ricordare che la zona di Santa Maria degli Angeli, che si chiamava proprio Piazza delle Terme, e la piazza vicina era Termini, dove c'è la stazione Termini, l'etimologia di Termini è duplice. Alcuni dicono, quasi tutti dicono, che è legata proprio alle terme, altri dicono che lì c'era il confine di alcuni poderi, ma insomma penso che la prima sia quella più giusta. Quindi questa zona era stata decretata un po' come la zona economica pulsante della città, anche se era una zona abbastanza disagiata perché non c'era acqua. E quindi voi sapete che dove c'è l'acqua c'è vita, se non c'è acqua anche non si può neanche vivere. Quindi che cosa fece Gregorio XIII a Boncompagni? Sistemò questi silos praticamente per il grano nella sala ottagona delle terme, che era la sala più bella, più grande, diciamo, no? E mise appunto questi silos per il grano, soprattutto in previsione dell'anno santo del 1575, voleva che né il popolo né soprattutto i pellegrini rimanessero senza pane, e quindi chiaramente fece un approvvigionamento degno di tale momento, di un anno santo. Muore Gregorio XIII nel 1585 e va al soglio pontificio Sisto V Peretti, er Papa Tosto, come lo chiama Belli.
L'abbiamo citato molte volte per il suo piano urbanistico,
certo,
in passato.
Fece una pianta di Roma che lui chiamò Insideris Formam. Ricordo che la stella è il simbolo della Vergine di Maria, e Sisto V Peretti era un papa molto molto amante della Madonna, e quindi questo dedicare addirittura la pianta di Roma fu un fatto incredibile. Sicuramente la pianta a stella, che poi non è proprio a stella, diciamo, perché ce la vogliamo vedere un po' la stella, perché lui unisce tutti i punti nevralgici della città in cui metterà gli obelischi, e quindi unendo questi punti viene fuori una specie di stella. Ecco la Madonna, che è la stella mattutina, eccetera, eccetera. In questa sistemazione prevede anche portare l'acqua sul Colle Quirinale, riapri l'acquedotto alessandrino, porta l'acqua perché vuole che Roma si ripopoli anche sui colli. Roma era rimasta dal V-VI secolo in poi vicino al Tevere perché altra acqua non c'era. Quindi riaprendo gli acquedotti piano piano anche i colli di Roma si cominciano a rivivere. E questo Quirinale a lui era molto caro anche perché si farà costruire dal suo architetto di fiducia Domenico Fontana la sua villa extramenia, perché praticamente siamo fuori delle mura qui, sul Colle Quirinale, villa che oggi è stata cancellata completamente, che stava praticamente alla stazione Termini. Quando lui vuole risistemare la zona, allora che cosa vuole? La Basilica di Santa Maria degli Angeli, voleva l'entrata doveva essere verso la sua villa, per cui lui la mattina praticamente vedeva l'entrata della basilica dedicata alla Madonna, e questo era uno degli aspetti. Nel 1588 sono i cambiamenti più forti di questa piazza, quindi la villa, quindi sistema l'obelisco degli Orti Sallustiani, lo porta qui, lo voleva portare qui, e fa costruire delle nuove botteghe. Perché? Nuove botteghe che dovevano ospitare il mercato di Farfa. Qui dobbiamo per forza aprire una parentesi che ci porta lontano dal...
Infatti, perché Sisto V aveva messo gli occhi su Farfa?
Sisto V voleva soprattutto rilanciare Roma come città della Controriforma. Era un momento difficilissimo per la Chiesa, perché gran parte dell'Europa del Nord si era staccata. E veramente la Chiesa stava un po' recuperando le ferite provocate da questo distacco, quindi dopo Martin Lutero, Enrico VIII, cioè tutti i grandi paesi che erano sempre stati fedeli alla Chiesa e si erano staccati, voleva recuperare e rilanciare Roma come città della Controriforma. Per fare questo Sisto V aveva capito che però prima bisognava sistemare il fattore economico e dopo si poteva abbellire la città. Che cosa fa? Allora, il fatto degli obelischi, per esempio, è stato astutissimo, perché l'obelisco, che a Roma gli obelischi ne avevamo, era la cosa più economica da fare e sicuramente più d'impatto, perché vedere un obelisco in mezzo a una piazza dà sicuramente un appagamento agli occhi, no? Però non ci voleva niente, perché spostare l'obelisco e metterlo in mezzo alla piazza non era questa grande cosa. Invece lui con questa piccola escamotage riesce a rendere Roma già vivibile in modo diverso. Poi questo mercato di Farfa era un mercato che non era importante solo per Farfa, ricordiamo che sta in Sabina, sta vicinissima a Roma. Era un mercato che era importantissimo anche dal punto di vista finanziario, non solo per l'Italia centrale, ma per tutta l'Italia e addirittura per l'Europa. Era un po' come il mercato di Piacenza, era un altro mercato estremamente importante, perché lì si dà un appuntamento tutti i finanzieri dell'epoca. E Sisto V,
quindi è chiaro perché lo voleva portare,
certo,
a Roma.
Perché portandolo a Roma chiaramente i finanziari sarebbero venuti poi a Roma, no? Quando Sisto V cerca di fare questo, Farfa, l'abbazia di Farfa era sotto il cardinal commendatario Alessandro Farnese. Ricordo che la famiglia Farnese era una delle famiglie più potenti di Roma, per cui chiaramente mettersi contro Alessandro Farnese non sarebbe stato positivo, perché Sisto V Peretti sarebbe sicuramente morto dal punto di vista dell'immagine economica. Aspetta, e la sua attesa verrà premiata, fra virgolette, perché morirà quasi subito il cardinal Farnese, per cui Sisto V emette una bolla papale e l'abbazia di Farfa verrà subito messa sotto la Camera Apostolica. Quindi non ha potuto portare Farfa a Roma, ma ha portato Roma a Farfa, il che è stata la stessa cosa. Ma guardiamo un attimo l'importanza di Farfa. Oltre a questo fatto del mercato, Farfa era un'abbazia importantissima da sempre, praticamente, perché era sempre stata, quando c'erano le lotte tra l'impero e il papato, quindi arriviamo all'undicesimo e dodicesimo secolo, dobbiamo fare un passo indietro molto lungo, vediamo veramente che questa abbazia aveva sempre appoggiato l'impero e i franchi, e quindi quando poi ci sono state le lotte tra i longobardi e il papato, l'abbazia si era sempre schierata dalla parte del papato, però con un'autonomia fortissima, cioè il papato non poteva entrare nelle scelte di Farfa, né economiche né politiche. Gli abati di Farfa erano potentissimi e Farfa ebbe una specie di succursale, così, cioè, per essere più semplice possibile, a Roma, che molto probabilmente si trovava dalle parti di San Luigi dei Francesi.
Cioè un mercato, intendi?
No, proprio un'abbazia che era, diciamo, l'abbazia a Roma di Farfa.
Corrispondente di Farfa.
Esatto, però Farfa era sempre l'abbazia importante. Aveva aperto appunto una chiesa a Roma per poter avere un po' un punto di riferimento anche nella città di Roma, no? Questa abbazia è sparita, non l'abbiamo più trovata. E molto probabilmente sta, vi dicevo, sotto San Luigi dei Francesi, ma voi capite che poi avendo costruito, essendo costruito sopra tutto quello che è stato costruito, è impensabile poter andare a scavare. Perché chiaramente noi sappiamo che lì c'è stata una diciamo rivalutazione del posto. Siamo dietro Piazza Navona, abbiamo detto, ne abbiamo parlato con l'Università La Sapienza, e quindi poi piano piano la zona è cambiata e i racconti, i ricordi di Farfa ce ne sono pochissimi anche dal punto di vista documentaristico. Quindi io non mi voglio assolutamente lanciare in situazioni che poi non posso sostenere. Questo si dice, quindi poi se qualcuno sa qualche cosa di più, magari se ce lo viene a dire.
Volentieri. Per quello che riguarda appunto l'economia, dicevi, quindi le botteghe, il commercio alla fine,
quindi
che cosa succede?
Le botteghe di Farfa restano a Farfa con questo cardinale commendatario, però vedete che comunque era sempre un personaggio estremamente importante. Sisto Quinto la mette sotto Roma e quindi queste botteghe non servivano più a un certo punto, perché lasciata Farfa a Farfa con la dipendenza stretta con la Camera Apostolica e quindi con la Santa Sede, le botteghe che erano state aperte per ricevere diciamo il mercato di Farfa non vengono più aperte. Allora abbiamo detto, il 1588 avevamo detto che c'erano state queste costruzioni e c'era il mercato di Campo dei Fiori del Bestiame che viene trasferito a Piazza delle Terme, oggi Piazza della Repubblica. Oltre a questo mercato del bestiame, Sisto Quinto pensa di mettere anche un mercato per stranieri. È buffo dire stranieri, no? Erano quasi tutti pellegrini.
Allora certo.
Comunque, pensate, come quello di Piazza Navona, con però oggetti che potessero servire proprio agli stranieri. Quindi vedete, un mercato che si avvicinava alle esigenze dei pellegrini. Oltre a queste botteghe, viene fatto costruire da Sisto Quinto un grande lavatoio. Perché in queste botteghe, ovviamente nulla si butta a Roma, l'abbiamo detto tante volte, no? Si sistemarono i commercianti di seta, perché la seta a Roma era diventata importantissima. I commercianti di seta in genere stavano sempre tutti vicino al Tevere, perché la seta, dopo che era stata filata, bisognava lavarla. Allora che cosa fa? Avendo aperto un acquedotto, lui può fare anche questo, con questo grande lavatoio. Grande lavatoio che però ha vita breve, perché i commercianti di seta non staranno molto tempo a Piazza delle Terme, riscenderanno di nuovo verso il Tevere, e questo lavatoio
rimangono i lavatoi,
rimane sì questo grande lavatoio, che però un anno dopo la morte di Sisto Quinto, 1590 muore Sisto Quinto, quindi nel 1591 viene distrutto subito. Per quale motivo? Perché non si voleva che le lavandaie di professione, non le massaie, ma le lavandaie di professione portassero lì, siccome era molto grande e molto comodo, portassero lì i loro panni da lavare invece di farlo sul Tevere come l'avevano sempre fatto.
E questa però era uno spreco.
Era uno spreco, però
perché non permettere loro di lavare lì?
Perché la zona è una zona commerciale, una zona di finanza. Mettere lì le lavandaie che cantavano mattina e sera, questo chiacchiericcio femminile sicuramente dava fastidio a un tipo di spazio che era stato dedicato al commercio.
Quindi viene distrutto,
viene le lavandaie, distrutto, lavandaie se ne ritornano verso il Tevere. E Belli ci ricorda come una lavandaia si comportava. Io ricordo anche questo. Oggi noi parliamo di tanti detersivi biologici, eccetera, eccetera. Prima non si lavava neanche con il sapone, ma si lavava con la cenere. Questo ne abbiamo parlato giusto quando parlammo delle terme. Tutta questa quantità enorme di cenere che veniva emessa dalle terme andava nelle tintorie.
Che sembra assurdo, no?
Sembra e assurdo, invece... però la cenere, avendo il potassio, innanzitutto disinfettava e poi lasciava i panni molto bianchi. Ricordiamoci che il colore non era spesso colorata, la biancheria. Si chiama biancheria apposta perché il colore costava. Tutto ciò che costava era un lusso. E quindi la maggior parte delle persone avevano i vestiti o addirittura grezzi o bianchi, perché era il colore più semplice, no? Quindi chiaramente queste lavandaie si davano da fare con la lisciva, che era appunto una specie di cenere, un detersivo molto biologico sicuramente, no? E ogni tanto però queste lavandaie si tenevano qualche cosetta per loro, quindi queste lavandaie non
sempre... parliamo quelle appunto che lo facevano per professione?
Per professione, cioè la figura della lavandaia era proprio una professione a Roma. E vi ripeto, purtroppo, come tutte le professioni spesso accadeva, abbiamo già parlato di altri artigiani, che ogni tanto avevano la mano lunga E quando dovevano riportare, perché ovviamente chi portava il bucato scriveva tutto quello che doveva, doveva lavare.
E allora poi come faceva?
Poi la lavandaia glielo ridava. Ricordiamoci che la lettura, cioè pochissimi sapevano leggere, per cui la lavandaia faceva tutto a memoria, perché sicuramente la lavandaia non leggeva. E allora lei si ricordava comunque ogni cliente quello che le aveva portato, anche perché li metteva in cesti diversi. Però ogni tanto scappava fuori qualche cosa, oppure si ristringeva troppo. Perché chiaramente voi calcolate.
Rovinava il capo.
Rovinava il capo, si infeltriva. Ok. E sentiamo un attimo Belli che cosa ci dice proprio di questo. È una lavandaia che sta ricontando il suo bucato che deve restituire. Ricontamo 3 para di garzette, 1 di filo e 2 di capicciola, ossia di seta sarebbe. 5 camicie, 4 foderette, 2 asciugamani e un paro di lenzuola. Poi 2 tovaglie. E con 7 salviette, no, mi sbaglio, una tovaglia sola, 3 canavacci, 2 par di solette, 6 coppie di pannucce e una rezzola. La rezzola era la retina per tenere i capelli, soprattutto usata dai maschi, poi dagli uomini. Che cos'altro vi pare che ci manchi? Già ve l'ho detto, con st'antra bucata vi porterò i fazzoletti bianchi. Mica voi se so persi o se so rotti. Credete pure che la cosa è stata per via della lescia che me l'ha incotti.
Quindi, la lescia appunto la cenere.
La cenere cotta, perché poi veniva messa nell'acqua e veniva bollita. Quindi quando bolliva troppo, chiaramente i panni si rovinavano, no? Perché anche
e la
il
lavandaia
cotone,
non si assumeva responsabilità.
Esatto. Anche il cotone si infeltrisce come la lana, no? Se è cotto, diciamo, troppo. E quindi questa è... abbiamo aperto un attimo un'immagine di una Roma che non c'è più, perché la lavatrice chiaramente è subentrata sulle lavandaie.
Torniamo alle olearie e soprattutto alla nona frumentaria. In pratica si regalava pane in questo posto?
Dunque sì, anche meglio, bisogna mettere un attimo a posto questa situazione. Le olearie erano per l'olio. A un certo punto nel 1700 Papa Clemente XI Albani decide di costruire le olearie, ossia per mantenere l'olio c'era bisogno di un posto che avesse una temperatura costante e non calda, quindi il sottosuolo di Roma andava benissimo. Allora che cosa fa Clemente XI? Pensa bene di sfruttare i granai che erano stati sistemati da Gregorio XIII a Boncompagni e dice bene, allora sistemiamo l'olio sotto, anche perché è tutto pronto, però non aveva fatto bene i conti, perché per scavare sotto bisognava potenziare la parte sopra, altrimenti sarebbe crollata. Quindi per fare queste sostruzioni più forti e tenere sopra i granai e sotto le olearie, chiaramente ci è voluto tantissimi soldi, ci sono voluti. E in più, che cosa hanno fatto? Per dare spazio a queste olearie, che poi sono dei pozzi bellissimi, chi ha visto o andrà a vedere la mostra ovviamente vedrà questa fuga di pozzi con queste volte che si susseguono, è una cosa veramente dal punto di vista architettonico è bellissima. Chiaramente hanno dovuto buttare giù le mura delle terme, ammazzate nel senso stretto del termine, perché c'erano la mazza proprio e buttavano giù queste mura. Purtroppo, senza scegliere dove e come, hanno buttato giù una parte della sala ottagona e soprattutto alcuni ambienti con mosaici che erano bellissimi e quindi quelli sono stati persi per sempre. Nella restituzione che è stata fatta ultimamente di questi locali, alcune cose chiaramente sono andate perse, però sicuramente ritroviamo un po' quello che era la struttura termale, perché proprio questa fuga di archi è molto bella. La cosa che dicevi tu appunto, che in questo punto poi, questa nona che resta lì per 225 anni, olearia frumentaria, dà la possibilità allo Stato Pontificio di dare il grano, diciamo, gratuito. Questo si faceva anche nella Roma repubblicana prima e imperiale poi, solo che a un certo punto il grano non si dava più, si dava il pane già cotto, perché... Pensate che a Roma, nella Roma repubblicana, una volta al mese ai cittadini si davano 35 kg di grano. Che succedeva? Questi spesso poi se lo rivendevano. Allora il pane era il pane, durava fino a un certo punto, no? E per chi conosce un po' Roma, a Borgo Pio c'è una Madonnella. Sotto questa Madonnella c'è un tondo nel muro che indicava la grandezza dei pani gratuiti che si davano alle persone durante queste frumentaciones, se vogliamo usare ancora un termine di Roma antica. E addirittura quando c'erano poi queste regalie di pane, davanti, cioè, vicino a via Due Macelli, c'era un forno che aveva messo un gancio di ferro, perché siccome la gente correva a prendere questo pane, ovviamente avevano deciso
c'erano
di mettere
dei controllori.
La guardia svizzera, chiaramente, anche alle olearie c'erano delle guardie che controllavano, no? Ovviamente. E quando arrivava la guardia guardia svizzera, questo poveretto stava ore e ore lì fuori, allora questo fornaio gentilissimo gli fece mettere sul muro fuori della sua bottega un anello in cui lui poteva mettere l'alabarda, che sappiamo pesa moltissimo,
e riposarsi.
Per riposarsi un pochino, esatto. Quindi questo aspetto della Roma pontificia, di queste olearie, queste granai, finisce con Pio VI che liberalizza tutto quanto e quindi finiscono tutta questa annona che stava qui. Ricordiamoci che c'erano anche altre parti in cui c'era l'annona pontificia, faccio l'esempio di Tor di Nona, che si chiamava Tor di Nona perché è Torre dell'Annona. Quindi poi è rimasta a Roma come Tor di Nona, c'erano vari punti, finisce e tutti questi locali vengono adibiti prima a un orfanotrofio, comunque a strutture assistenziali, poi ci sarà il Magistero, l'Università appunto del Magistero, e quindi adesso poi alcuni spazi sono stati dedicati alle mostre e a eventi culturali. Quindi è finita, diciamo, la parte dell'annona, del mercato, è diventato un punto storico di riferimento sicuramente. Quindi il pane e tutto quanto quello che è importante gira intorno al pane. Ricordiamo un modo di dire velocissimo: pane con l'occhi, cacio senza occhi, a Roma si diceva, perché il pane deve essere ben lievitato. E pensate che durante queste elargizioni gratuite si doveva andare a verificare se la lievitazione era stata fatta bene.
Quindi pane con i buchi?
Pane sì, perché il pane ben lievitato deve avere gli occhietti, cioè deve avere questi buchi, no? Mentre il cacio, cioè il formaggio,
non
deve essere compatto
avere.
Per essere buono. Quindi questo era un saggio detto popolare per
sul
riconoscere
pane.
Il pane.
Il pane
il
buono e anche il formaggio buono.
Perché pane e formaggio poi era l'alimentazione del popolo, diciamo, no?
Allora un salto nella Roma archeologica e nella sua storia, nella mostra a Roma, Memorie dal sottosuolo, ritrovamenti archeologici tra il 1980 e il 2006 presso le olearie papali in Piazza della Repubblica dalle ore 9 alle 19.45 fino al 1° luglio. E prima di chiudere, un'informazione per gli ascoltatori a cui piace visitare musei: saranno felici di sapere che dal 12 maggio al 20 maggio si festeggerà la Settimana della Cultura di Roma. Musei, mostre, laboratori e percorsi guidati e parchi anche saranno fruibili gratuitamente. Per avere informazioni su tutte le iniziative in programma visitate il sito www.museincomune.it. Nicoletta, grazie per essere stata con
noi.
Grazie
a voi.
Ricordo agli ascoltatori che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri.